dello Spirito Santo.
Amen.
Il Signore che guida i nostri cuori nell'amore e nella pazienza di Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Ringraziamo il Signore perché nella nostra immobilità, nella nostra paralisi, siamo stati portati qui da tanti per ricevere misericordia da Lui e ci affidiamo alla Sua parola che sana, guarisce e libera dal peccato.
Sono fermato un attimo su questo tema del rimettere, liberare dai peccati, sul cuore di questi a cui viene in mente questo pensiero, perché formalmente è vero quello che dicono, che solo Dio rimette i peccati. E poi ne traggono quella conseguenza che è già, insomma, aggressiva, dire bestemmia, perché si mettono su una difensiva, come poi sono su una difensiva io, e cioè dal momento che c'è un perdono anche solo, questo è, non è esplicito, ma c'è un perdono anche solo umano, ma già quello io non lo do. Teniamo lontano Dio e il suo perdono, diciamolo in maniera formale, purché stia fuori, e lasciamo i paralitici dove stanno, e cioè tutte le immobilità e le situazioni di peccato e le situazioni di bisogno. Insomma, è un ragionamento difensivo perché dà l'uomo per sconfitto. E invece il procedere di Gesù è dinamico perché sotto ci sta Dio che si è fatto vicino. L'abbiamo già letto. Dio si è fatto vicino, allora si parla di nuovo di questo perdono dei peccati perché è un perdono effettivo, una guarigione. E allora tutto si sconvolge e allora c'è una... si deve smuovere questo quadro immobile perché Dio si è fatto vicino, ma sono i quattro che portano. Quindi ci deve essere un portare le relazioni malate, un portare il bisogno, un portare le sofferenze. E però c'è un perdono che è guarigione, quindi non è soltanto un rivedere le relazioni fra di noi, è proprio lasciare che Dio prevenga e sani. Quindi una dimensione diversa, una dimensione... E allora in quello non è vero che è una bestemmia, ma è proprio contemplare l'opera di Dio e poi lascio aperta questa, che ci devo pensare meglio, la componente del portare, perché Gesù vede i quattro che portano e come se lui attendesse il segnale per partire in quel momento, vedere i quattro che porta.
si capisce
che il Vangelo di oggi e le parole di Gesù mettano il fatto così importante del perdono dei peccati e in una dimensione quotidiana, ecco, normale della vita dei discepoli del Signore, e togliendo in qualche modo a questa opera quel senso di distanza o di mistero che gli scritti intendono riportare, cioè solo Dio che fa questa azione di perdonare i peccati, e invece il Vangelo vi mostra come nella vicenda del perdono dei peccati per quest'uomo sono coinvolti in modo molto forte altre persone che lo portano a Gesù, ma per le parole di Gesù anche nella stessa azione del perdono dei peccati c'è una parte molto forte, attiva degli uomini. E quando per esempio dice cos'è più facile dire al paralitico che sono perdonati i peccati oppure fare il miracolo di guarirlo, vuole evidentemente dire che è più facile dire ti sono perdonati i peccati. E quindi in un qualche modo invita gli uomini, i figli dell'uomo quotidianamente a dire così, ti sono perdonati i peccati, sapendo che appunto quando si dice così il figlio dell'uomo ha il potere di perdonare i peccati sulla terra. Lui è vicino a quel figlio, a quell'altro figlio dell'uomo che ha detto quelle parole, e lui perdona i peccati che quell'altro misero uomo ha osato di pronunciare come perdono nei confronti di un fratello o di uno sconosciuto. Mi sembra che questo sia lecito interpretarlo così, perché il Vangelo parallelo di Matteo esplicita poi il fatto che loro sono stupiti, e non solo perché non hanno mai visto nulla di simile, come dice qui, ma perché hanno capito che Dio ha dato, che tale potere di perdonare i peccati è stato dato agli uomini, sia portando un fratello vicino a Gesù, e sia dicendo che sono perdonati i peccati, sapendo che è Gesù che li perdona, ma che anche noi possiamo dirlo e forse dobbiamo dirlo.
Io sono stato colpito da una cosa che non so neanche se risponde. Però, come dire, che di solito Gesù vede la fede e quindi guarisce. In molte parti troviamo, anzi lui lo esplicita, è la tua fede, fa, avvenga secondo la tua fede. Qui vede la loro intanto di fede, quindi non di uno solo effettivamente, e dice... ti sono perdonati i peccati, quindi è il perdono dei peccati che collega alla fede, che Gesù collega alla fede, e della loro fede gli dice questo. E la guarigione successiva, conseguente, ed è anche tra l'altro a causa di questa dimostrazione che lui vuole fare ad altri, però in ogni caso per il paralitico è un atto di obbedienza, cioè, quindi verrebbe da dire che appunto la guarigione è collegata a un atto di fede, il perdono dei peccati è collegato a un atto di fede, e invece la guarigione in questo testo, a differenza degli altri, è collegata a un atto di obbedienza, cioè il Signore dice fai così e l'altro fa così. No, mi domandavo se non era una cosa che poteva essere interessante anche considerarla insomma per la nostra vita, nel senso che in un certo senso noi appunto siamo stati perdonati dai peccati, un po' che ci crediamo appunto, e in base a questo poi appunto siamo chiamati appunto ad obbedire al Signore nel fare come Lui dice, quindi in un qualche modo nel superare quelle che sono le nostre fermità, insomma, diciamo così, ma proprio come obbedienza, insomma, lui dice, noi facciamo, ecco, come ha fatto quell'uomo lì. Quindi.
Sembra di vedere diverse modalità partecipative a tutto questo evento. C'è il drappello che porta il paralitico, tra cui quattro che tengono su la barella. Sono solo quattro, è un gruppo che... All'interno della stanza, si capisce che è una stanza perché c'era un tetto, quindi non erano in un cortile o in una piazza. Dentro la stanza ci sono alcuni scrivi con tutto quello che si porta dentro di tesoro e ahimè anche di limite. C'è un altro drappello dentro la stanza che non è del gruppo degli scribi, che sembra muto, ascolta e osserva tutto quel che succede. Poi ci sono quelli fuori dalla porta, tantissimi fuori dalla porta. Questi fuori dalla porta mi sono sembrati parecchio interessanti, perché pur essendo fuori dalla porta, qualcuno forse avrebbe voluto entrare, qualcuno ci è rimasto perché voleva starci, noi non sappiamo perché siano rimasti fuori. Certo non c'era posto per tutti, ma anche quelli fuori dalla porta partecipano dell'evento. Tutti questi qua si meravigliarono e lo davano a Dio dicendo. Cosa capirono quelli fuori dalla porta? Cosa c'era? Un passaparola? Cosa ha detto? Ha detto sono curato i tuoi peccati, quegli altri? No, immagino il dibattito, noi non lo sappiamo di questo, però mi sembra molto importante questa individuazione, intanto la pericolosità di essere dentro con un atteggiamento critico, perché spesso poi siamo noi così, no, questo no, perché c'è una regola, no? I peccati non si perdonano, è una bestemmia, la regola è così, mentre invece scopriamo che tra i peccati e il paralitico guarito c'è un certo sconvolgimento dell'ordine costituito. Ma quelli fuori dalla porta mi sembrano molto belli, perché è un mondo grande fuori dalla porta, un mondo senza confini praticamente. Fuori dalla porta è un'area confinata e dentro lì c'è tanti che partecipano al loro modo, ma partecipano del bene che c'è. E quindi è come se il Signore ci dicesse di guardare in grande, di non chiudersi dentro delle individuazioni settarie, anche quelli sono fuori, cosa c'entrano con noi, no? Mentre invece anche quelli fuori beneficano dell'annuncio della parola e del miracolo.
Io ho fatto dei pensieri di fantasia, memore della ripetuta operazione di scoperchiare il tetto tra la casa di Betania e la casetta, fatto di rami di palma. Ipotizzo che anche a Cafarnaum esistessero dei tetti di frasche, non è che c'erano la travatura, tutte le tavole e le tegole. Però quelli che erano dentro in quel punto lì, a quel momento lì, hanno sicuramente, se mi baso sull'esperienza citata, interrotto tutto quanto, perché piove giù della roba, sono tutti impolverati, perché quel tetto lì non era lì da un minuto. In quello lì si mettono sulle prime palme.
Dopo... Immagina la suocera che doveva pulire dopo.
Porca boia, lì ti piove addosso tutto. Quindi questa faccenda della ed egli annunciava loro la parola in un ambito di tranquillità e tutto quanto. Quando invece succede sta roba, sicuramente sei bloccato tutto quanto, perché ti vedi aprirsi ste tetto, ti piove addosso tutta la roba e insomma questi scribi qui, al di là di tutto, mi sembravano di pensare impeccabili, che si faceva così, si tirava giù la polvere e hanno comunque partecipato alla vicenda che lì si stava venendo. E quelli fuori, ipotizzo, che hanno visto la scena però, perché non è che è come questa casa che il tetto da sopra, se uno è laggiù, non lo vede. Bisogna immaginarli come lì sul prato, che vedono quello che c'è sul tetto. La casa non è in un ordine. Vedono quello che avviene, sono fuori da quella porta lì, vedono che fa il buco e poi lo vedono uscire. Insomma,
ci stava meglio fuori in questo caso.
Ah, sicuro? Sicuro? Ecco, no, quindi per dire che l'operazione di questi quattro e del quinto calato, come dire, sconvolge quello che c'è, che sta avvenendo all'interno, e gioco forza prenderne atto, e quindi tutto quello che poi ne viene di conseguenza.
Io aggiungo a queste considerazioni il riferimento a quello che abbiamo sentito da Sant'Ignazio stamattina, perché la lettera si conclude con un pensiero sull'Eucaristia, un invito anzi alla partecipazione all'Eucaristia presieduta dal Vescovo, circondato dai suoi presbiteri e dai suoi diaconi. E mi sembra che qui, nella nostra lettura che stiamo facendo di Marco, sia la prima volta che avviene qualcosa in un contesto che assomiglia molto a questo. Prima erano interventi più o meno diretti e personali tra Gesù e persone malate o in ogni caso in difficoltà. Qui Gesù è proprio presentato in casa, al centro di una situazione in cui ci sono sicuramente Pietro e gli altri, appunto tutte le altre persone che sono state nominate, è proprio un'assemblea liturgica, anzi si dice che lui annuncia la parola, quindi non c'è dubbio su questo. Il miracolo avviene all'interno di questo, quindi no, era solo per notare ancora una volta la potenza del momento e del luogo e della assemblea che si forma attorno a Gesù, la potenza sanante di tutto questo.
Ma io alla fine ho preso una strada corta, l'ho trovata nel testo della lettera e ancora una volta mi è sembrata una semplificazione per me utilissima. E quindi che cosa devo fare oggi? Più che cosa devo dire, che cosa devo capire. E appunto nel testo della lettera ho trovato ancora una volta l'indicazione diretta. Cosa posso fare oggi? Cerco di dare la vita. Mi pare che la richiesta forte, profonda, esplicitata appunto nel testo della lettera, non nel testo evangelico, dove però mi pare compresa, insomma. Ed è la strada che ha scelto Gesù. Perché lui può dire così, che invece normalmente è una bestemmia dire così. Lui lo può fare
per quello che noi siamo qui in questo momento a celebrare. Ho l'impressione che quando una persona, persino, ho pizzicato di qua e di là, persino un non credente, dà la vita, entra nel mistero di Dio in modo potente. E penso che ognuno di noi abbia anche conosciuto e conosca vicende, situazioni, persino estranee alla fede, dove però lì è stata data la vita, è stata regalata la vita. Allora è lì, e ho in mente, insomma, uomini e donne della mia modestissima storia, che però sono fissati nella mia memoria perché hanno dato la vita. E mi capita anche qualche volta, anche all'ospedale, con qualche bravissima comunicazione, di andarmene via tutto stupito perché quella persona, anche chiedendomelo come un favore, mi dice: io adesso desidero dare la vita. Se penso alle medicine, se penso alle speranze, se penso a quello che ho combinato, allora questa mattina ancora mi sono in qualche modo rassicurato, chiedendo al Signore di avere questo desiderio, ecco, di custodire questo desiderio. Non di morire, ma certamente di dare la vita. E quindi di darla nella quotidianeità di una esistenza anche non apparente, ma finalmente donata. Anche nella nostra relazione fraterna, devo dirvi che qualche volta avverto questa cosa, perché già, per esempio, sopportarsi tra fratelli o tra sorelle o tra fratelli e sorelle ci sembra già un'impresa davanti. L'altra strada è più diretta, però, e non riguarda tanto il rapporto che io ho con quel fratello o con quella sorella, ma riguarda semplicemente il mio rapporto con Dio. Allora gli possiamo chiedere oggi di lui di farci questo regalo, anche oggi potere in qualche modo fare una piccola attenzione più profonda al fatto che il senso di questa giornata è regalare la vita.
Era piaciuto molto il fatto che Gesù allarga l'orizzonte e il confine della stretta casa di Cafarnao, perché dice che al figlio dell'uomo questo potere di perdonare i peccati è stato dato sulla terra, e quindi non soltanto lì, ma lì come simbolo, ecco, che questo perdono dei peccati è per tutti, quelli che sono venuti prima di lui e quelli che vengono dopo di lui. Però allo stesso tempo ho pensato a questa casa di Cafarnao come al Sinai, nel segno di una tradizione che si perpetua, perché nel Salmo che abbiamo pregato oggi, il Salmo 12, quando dice che la casa di Israele uscì da un popolo barbaro, il Targum dice che il popolo barbaro, gli egiziani, era perché non parlavano l'ebraico. E io vado avanti dicendo che appunto sono dovuti arrivare al Sinai per sentire questa parola, per raccogliere questa parola, che è la stessa parola che sta dicendo Gesù, che sta parlando Gesù nella casa di Cafarnao, e che è una parola che per Israele ha voluto dire appunto la possibilità del perdono dei peccati già in tutta la sua storia, perché il rapporto tra Israele e il suo Dio e il Dio di Israele è un rapporto di trasgressione continua, ma del grande segno del perdono che Dio ha sempre dato al suo popolo, anche arrabbiandosi, anche adirandosi, e però è un continuo suo desiderio di riprendersi con sé Israele. E quindi ho pensato a questa casa di Cafarno in realtà come il compimento di quella dono appunto della legge, di questa parola in ebraico data a Israele, di questa parola che viene da Dio, perché Dio parla in ebraico non perché parla in ebraico il popolo di Israele, ma perché è Lui che gli regala questa parola, che è una parola appunto che sana. Anche nel Salmo stamattina 106, il primo Salmo che abbiamo recitato, dice proprio così, che mandò la sua parola e li guarì e li liberò. E quindi, ecco, questo è, credo che sia, ancora prima di compiere quell'opera di perdono dei peccati e di salvazione di questo paralitico, Gesù è lì davanti in questa casa e parlando la parola è già il segno, ecco, del perdono per tutti, della misericordia per tutti. E poi invece c'è questo episodio così eclatante, e però mi sembra che sia l'apice, ecco, di quello che lui è venuto a fare, che è molto semplice in realtà. Ed è appunto il volere stare in comunicazione, il volere rimanere in relazione, è questo il segno della parola che Dio è venuto a darci, perché appunto non solo siamo paralizzati, ma siamo anche muti e sordi.